forzata. Luca Parena in diretta con noi dall'ospedale Poliambulanza di Brescia, uno dei due ospedali della città insieme agli ospedali civili, un ospedale, una fondazione privata che lavora molto per il pubblico e che ha lavorato tanto in questa emergenza sanitaria. A te la linea, Luca.
Sì, buongiorno Roberto, come anticipavi mi trovo appunto al Poliambulanza, uno dei maggiori ospedali di Brescia, una fondazione privata molto particolare perché appunto è una realtà no profit, una struttura che ha mantenuto la sua vocazione originaria, ecco, di aiutare i bisognosi, diciamo così, una realtà dove si fa molta ricerca. E, qui con me abbiamo un ospite, c'è il dottor Renzo Rozzini che è il responsabile dei reparti Covid qui al Poliambulanza e dalla scorsa primavera è anche il responsabile, il coordinatore di un ambulatorio post-Covid qui al Poliambulanza, è stato uno dei primi aperti in tutta Italia. Buongiorno dottor Rozzini, inizierei chiedendole se dal vostro punto di osservazione si può dire che qui nel Bresciano si sta verificando una terza ondata di contagi.
Ma posso dare qualche numero, nel senso che a metà novembre avevamo ricoverato in struttura ospedaliera 131 pazienti, il punto massimo che abbiamo avuto. Il 24 dicembre avevamo 50 pazienti e domenica scorsa avevamo 132 pazienti ricoverati. Questo mi pare può dire che nel giro di, cioè dalla fine dicembre a metà febbraio c'è stato quasi un numero di accessi di circa tre volte, quindi possiamo dire in qualche modo che stiamo vivendo una terza ondata, tenendo conto che nella seconda ondata, quella di novembre, noi ricoveravamo pazienti che provenivano prevalentemente dal Milanese, dalla Brianza, dall'Insubria. Su questi 130 pazienti avevamo i due terzi più o meno che provenivano da quella zona, mentre i ricoveri che abbiamo in questo momento sono tutti provenienti dalla città o dalla provincia di Brescia.
Ci sono differenze rispetto ai mesi scorsi a livello di età dei pazienti e di diciamo gravità dell'ospedalizzazione?
Se posso fare qualche considerazione, quando a novembre prendevamo pazienti dalle altre dalle altre città, i pazienti erano mediamente meno gravi e questo era legato dalla selezione di pazienti, cioè potevano arrivare nella nostra struttura soltanto pazienti che potevano reggere il viaggio di 100, 120 km, 130 km. Adesso succede il contrario, abbiamo iniziato a trasferire pazienti da Brescia a Milano, a Bergamo, a Crema e a Cremona, mandiamo pazienti che possono reggere il trasferimento, quindi pazienti che sono più severi, più gravi rimangono da noi, quindi possiamo dire che in questa terza fase l'ospedale è a servizio di pazienti mediamente più gravi rispetto a quelli della seconda ondata.
E la vostra capacità di cura nel tempo com'è cambiata?
Ma è nettamente migliorata e fortunatamente dopo un anno abbiamo molti strumenti maggiori per quanto riguarda la capacità di definizione dei percorsi, delle traiettorie che i pazienti potranno fare, cioè abbiamo implementato degli indicatori prognostici che sono frutto della ricerca effettuata durante la prima ondata, che definiscono sulla base delle caratteristiche dei pazienti pre-Covid, sulla base delle caratteristiche della gravità della malattia polmonare Covid e della capacità di risposta dell'organismo alla malattia Covid, degli indicatori di prognosi appunto sull'evoluzione possibile, probabile anzi, all'interno dell'ospedale. Ci sono pazienti a basso rischio, pazienti a rischio intermedio, pazienti a rischio elevato. Queste categorie hanno anzi una locazione in luoghi dedicati in base all'intensità di cura e a un monitoraggio diverso e maggiore ovviamente per le persone che hanno un maggior rischio rispetto alle altre.
Ecco, dicevamo prima che lei gestisce anche questo ambulatorio post-Covid e in questo momento contemporaneamente vi trovate ad affrontare nuovi casi e a gestire il follow-up di centinaia di pazienti della prima ondata. Come sta andando questa, diciamo, questa situazione? Quanto è complesso gestirla? Quanto impatta anche sul sistema sanitario?
Allora, la complessità è in parte temperata dal fatto che è passato un anno dalla prima ondata, i pazienti che abbiamo visto, che erano circa 500 provenienti dalla prima ondata, in buona parte sono usciti dal follow-up, nel senso che sono guariti, e abbiamo una quota che è inferiore, nettamente inferiore, che deve essere seguita e monitorata nel tempo con periodicità bimestrale, trimestrale o semestrale. Adesso l'ambulatorio prima veniva fatto ogni giorno, adesso viene fatto due volte a settimana e noi prevediamo che si dovrà attrezzare per il rifornimento che queste due ondate nuove, anzi soprattutto questa ultima ondata, produrrà sull'ambulatorio. Se volete due notizie relativamente alle caratteristiche di pazienti che abbiamo visto nella prima ondata, sono pazienti che vengono perché hanno a due mesi ancora un disagio, cioè la loro salute non è ancora buona, e il 50% dei casi di questi pazienti sono pazienti che svolgono ancora un'attività lavorativa, e in alcuni casi, anzi direi in parecchi casi, tale da modificare sia la qualità che anche la possibile frequenza al lavoro. E pazienti che hanno prevalentemente disturbi di tipo polmonare, respiratorio, diciamo, con una quota che ha a che fare con la vitalità, con l'energia, la stanchezza, per esempio, la minor resistenza a svolgere le funzioni che abitualmente svolgevano, e c'è una quota non indifferente di disagio, lo dico in termini un po' grossolano, neuropsichico, che significa sostanzialmente o modificazione della stabilità emotiva, o vere e proprie crisi di depressione, o quello che abbiamo notato prevalentemente, disturbi del sonno, cioè difficoltà a mantenere il sonno, difficoltà ad addormentarsi, o ancora risvegli precoci che stanno a indicare altre condizioni cliniche. Sono pazienti che non stanno bene sostanzialmente.
Invece i suoi colleghi, il personale sanitario, c'è stanchezza? Come stanno vivendo questa nuova ondata?
Ma se posso fare sempre delle considerazioni personali, potrei dire che ci sono alcuni medici che hanno chiesto di non frequentare, di non partecipare più all'attività di lavoro nei reparti Covid, talmente sono rimasti feriti dalla prima ondata. Questo da un punto di vista diciamo, è comprensibile ed è anche utile, perché non è che l'ospedale debba andare avanti solo con il reparto Covid, noi possiamo impiegare queste persone, molti di noi lavorano nei reparti no Covid. Quelli che sono stati meno toccati dalla prepotenza del Covid, comunque hanno ovviamente delle difficoltà, che non sono difficoltà solo legate al nuovo incremento di turni necessari per svolgere attività lavorativa, ma quello che pesa di più è la continua frequentazione con la sofferenza, con la morte. La malattia Covid è una malattia mortale, non è che sia una malattia respiratoria soltanto. E tu, quando frequenti una morte alla quale non eri abituato, perché l'ospedale da molti anni non frequentava più le morti, le mortalità all'interno ospedaliero sono direi molto basse rispetto a quello che era una volta, le persone che stanno male vanno a morire negli ospedali, se sono oncologici o anche se hanno malattie terminali di altro genere, come le demenze oppure la fase terminale dello scompenso di cuore, delle bronchiti croniche, vanno negli ospedali, almeno nella nostra città. Ritrovarsi a dover fare i conti con la mortalità, a dover fare i conti con la sofferenza quotidianamente, con una variabile ancora più pesante che quella della difficoltà e impossibilità anche di relazionarsi con i familiari, che potrebbero dare un conforto, quantomeno sono un punto di riferimento nella definizione dell'intensità delle cure che si devono dare è molto pesante, questo pesa molto, questo logora le persone e non lascia indifferenti.
E poi immagino ci sia un po' questa sensazione delle volte di svuotare il mare con un secchiello, ecco, cioè questa situazione continua per il momento a ripresentarsi. Avete domande da studio, Roberto?
Io volevo chiedere al dottor Rozzini, tornando alla situazione di oggi, se avete fatto una stima tra tutti i ricoverati qual è la percentuale di quelli che hanno il Covid con una variante, ecco, per capire, perché molti dicono che sarà preponderante d'ora in poi la variante, le varianti, ecco, rispetto al Covid che abbiamo conosciuto fino a un paio di mesi fa. Com'è la situazione da voi da questo punto di
vista? Rispondo con una domanda che forse mi renderà odioso, ma comunque la devo fare. Il virologo si occupa di come funziona il motore, l'epidemiologo si occupa di dove sta andando il traffico, e io curo gli incidenti che succedono dove c'è tanto traffico. Quindi noi ci comportiamo come se fosse una situazione al massimo della contagiosità, ma non ho la competenza reale per saper dire se la variante, cioè penso che sia necessario anzi che il contributo principale sarà il virologo e confrontato con l'epidemiologo. Io sono qui, curo le persone che stanno male, ma non sono in grado veramente, ci comportiamo come se ci fossero le condizioni più gravi che ci fossero, con un aspetto però che voglio sottolineare, era con la maggior tranquillità di essere tutti vaccinati. Noi siamo vaccinati da un mese ormai, da 3 settimane tutti con la seconda vaccinazione, ed è un livello di tranquillità potentissimo che ci fa pensare che non ci ammaleremo più, e quindi che non dobbiamo temere per noi, quantomeno non per i nostri familiari, ma per noi, e quindi possiamo fare il nostro servizio, devo dire che è una cosa molto, molto importante. Siamo confortati dall'idea, che però dicono compete a me, che il nostro vaccino è in grado di proteggere anche per le varianti che si conoscono, però va al di là delle mie competenze questo aspetto.
Questo ha migliorato anche quella parte di lavoro che citava prima, legato al post-Covid e anche a tutte le difficoltà dopo un anno di pandemia che insomma stanno affrontando, devono affrontare i lavoratori?
Ma guardi, questo dal mio punto di vista è fondamentale, perché quando uno sa che non avrà più a che fare con la salute, la propria salute, la propria mortalità, è in grado quantomeno magari nel recesso più profondo del proprio cuore di pensare al domani. Ecco, mentre prima vivevamo in una condizione di difficoltà oggettiva per gli altri, pur con la variante che i medici si ritengono indistruttibili, tutte queste cose qui, però quantomeno in fondo c'era il pericolo di poterci lasciarci le penne. Ecco, adesso questo pericolo non c'è più, nel senso che noi abbiamo la convinzione, la certezza, anzi, che anche se prenderemo la malattia non ci ammaleremo. Questo, guardi, fa la differenza molto, cioè cambia la prospettiva, ti fa quantomeno pensare che può esserci un domani buono, ecco.
Senta, dottor Rozzini, facendo un passo indietro, una delle prime domande che le aveva fatto Luca Parena, lei diceva abbiamo avuto casi dalla città, ma anche dalla provincia. Volevo capire se in questo mese c'era stata una differenza, cioè se i pazienti che arrivavano seguivano, come dire, anche delle direttrici geografiche particolari, perché noi appunto così come dato di cronaca abbiamo visto che il contagio è partito nella zona sud-ovest, con quei piccoli comuni, Corzano, Castrezzato, dove appunto era stata rilevata anche la variante inglese dalla TS di Brescia. Voi in questo mese l'avete visto questo spostamento geografico dei pazienti che arrivavano?
Allora, le dico in modo molto quello che interpreto io dei dati. Allora, non ho una risposta possibile, perché la mia impressione è che ci siano troppe variabili extracliniche in grado di condizionare i flussi, nel senso che i pazienti arrivano in ospedale o per loro spontanea volontà inviati dei medici attraverso il sistema delle AREU, e quindi c'è molta mobilità degli afflussi. E chi va sul servizio aereo va nei luoghi che sono guidati dal servizio, chi si presenta, chi si trova nella zona sud della città viene prevalentemente da noi, chi si trova nelle valli va mediamente negli ospedali del nord della città, e quindi non sono in grado, bisognerebbe forse, questo penso si possa fare più avanti questo discorso quando la numerosità di pazienti sarà aumentata, ecco. Ci sono le strade che portano gli ospedali che facilitano i percorsi rispetto alla, cioè, quindi fattori extraclinici non legati alla malattia, ma legati proprio all'organizzazione urbanistica anche e viaria della nostra provincia, della nostra città. Non so se sono stato chiaro, ma questa è la mia impressione.
Sì, sì, certo, perché poi vengono le prese in carico vengono fatte chiaramente anche territorialmente, quindi poi da lì si può ricostruire magari anche una mappa, un tentativo, ecco, di mappare il movimento del virus.